bentrovati. Ci salutiamo anzitutto riprendendo un po' il filo di un cammino per chi lo ha percorso lo scorso anno. Siamo contenti e ci è sembrato bello poter riproporre ancora un po' questo itinerario, condividere un po' questa avventura di metterci in ascolto di una parola che ci rende discepoli e che, usando un'icona famosa, un'icona evangelica, che appunto è cara a Luca, l'evangelista che ascolteremo, di cui ci metteremo in ascolto quest'anno, l'icona dei discepoli di Emmaus, ecco, mi sembra un'immagine semplice e bella per dire appunto che cosa sta per accadere. Ci rimettiamo in cammino come quei due discepoli. Ci rimettiamo in cammino però appunto anzitutto mettendoci in ascolto di una parola che si mescola anche alle nostre parole, ai nostri pensieri, ai nostri dubbi, alle nostre fatiche, alle nostre tristezze, alle nostre speranze. Mentre ci mettiamo in ascolto di questa parola, scopriamo che questa parola in realtà è una persona, è Gesù. Si accostò e camminava con loro. Ci ricordiamo bene questa icona. Ed è un cammino appunto dove la vita non vorremmo lasciarla a casa. Ecco, io lascio a casa tutti i miei problemi, vengo qui così. Non so chi è che ci riesce, voi se ci riuscite bene, ma in realtà portiamo qui tutta la nostra vita, proprio come i due discepoli di Emmaus che lungo la strada appunto in un certo senso, senza rendersene conto, buttano un po' addosso a Gesù tutte queste cose che hanno nel cuore. E poi appunto riconoscere che questo cammino è un cammino condiviso, anche questo, ancora una volta quest'anno abbiamo pensato di proporlo appunto, vedete anche dal foglio, le nostre tre comunità di San Galdino, di Mollue, di San Nicolao, che condividono diverse cose appunto, certo soprattutto pensando ai nostri ragazzi, all'oratorio estivo, però anche questo momento abbiamo pensato comunque che fosse davvero una ricchezza, una gioia poterlo condividere insieme. Nel cammino della fede o si cammina insieme o non si cammina. Erano in due questi discepoli, e due, lo sappiamo, nel linguaggio evangelico sempre un po' una comunità, due vuol dire molti, ed è un cammino che ci permette ancora una volta di aprire gli occhi, di riconoscere la presenza del Signore, di un cammino che in ascolto della parola ci porta a condividere un pane e poi a ripartire. Ecco, queste immagini per dire che cosa sta per iniziare ancora una volta. Un cammino in ascolto di Gesù, della sua parola, in compagnia di lui, insieme ai fratelli, perché i nostri occhi si aprono, perché lo possiamo riconoscere con noi lungo il cammino. E poi, come abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo a più voci, così anche noi siamo due a due, ci sosteniamo un po', poi c'è chi fa lo spettatore, non fare troppe domande, Augusto, con lo stesso stile, nel senso che appunto partiamo davvero mettendoci insieme in ascolto e poi lasciando durante un po' il periodo normale dell'anno la possibilità alla fine di fare anche qualche domanda, mentre i due periodi forti, Avvento e Quaresima, avranno un ritmo non quindicinale ma settimanale e avranno più quel tono di preghiera, per cui predisporremo appunto sotto il deserto con la possibilità dell'Eucaristia, la chiesa aperta, ecco. Confermiamo un po' lo stile, ecco. Due parole solo per introdurci e ci mettiamo in ascolto, però appunto la prima cosa che facciamo è di invocare lo Spirito, lo facciamo con un canto, perché appunto l'autore della parola appunto non è il singolo autore, Luca o Marco o Giovanni, ma è lo Spirito che ha ispirato appunto la parola, è lui che ci permette di interpretarla. E allora lo invochiamo appunto all'inizio di questo cammino, ma ogni volta che ci mettiamo in ascolto, perché davvero la parola possa risuonare dentro di noi e possa permetterci davvero di ascoltare quella voce, la voce dello Spirito che guida la nostra vita.
Yeah.
Meditiamo allora il Vangelo di Luca. Ma per entrarci, diamo subito la parola a Luca, perché ci dica lui che cos'è che ha scritto, perché lo ha scritto. Diamo la parola a Luca, che all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli dice così. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Ecco che cosa dice Luca di quello che stiamo per iniziare a leggere questa sera. Che cosa anzitutto ci suggeriscono questi due versetti? Sono i primi due versetti del libro degli Atti. Anzitutto Luca dice nel mio primo racconto, e questo è un indizio molto importante, perché anzitutto Luca concepisce un'opera in due parti, o una sola opera, un libro, che però è fatto di due racconti. Nel primo, Luca ci dice che ha trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò. Al centro del Vangelo che stiamo per leggere insieme c'è una persona, c'è tutto ciò che Gesù, questi due verbi sono importanti, fece e insegnò. Se ricordate ancora una volta il collegamento con Luca 24, cioè con il racconto dei due discepoli di Emmaus, esattamente su queste due parole, quando i due discepoli, appunto parlando a questo misterioso viandante, dicono: sei tu l'unico così forestiero a Gerusalemme, non sai che cosa è successo? Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole. Ecco, ancora una volta ciò che Gesù fece, ciò che Gesù insegnò, le sue opere e le sue parole. Luca ci racconta, intende raccontarci appunto tutto questo. Fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizioni agli apostoli. Questi versetti sono anche un po' una cerniera, un ponte, un collegamento tra questo primo racconto, il racconto di Gesù, di tutta intera la sua vita, fino al momento in cui si stacca, fu sollevato, e un nuovo racconto. Non ci fermeremo su questo, però Luca in questo ci dice già che lui ha in mente una storia, la storia della salvezza, che inizia in un tempo, è il tempo di Cristo, e che continua in un secondo tempo, che è il tempo della Chiesa, di cui lui ci parla in questa seconda opera, gli Atti degli Apostoli. È un'opera in due parti, e queste due parti non possono essere staccate. Mentre noi appunto leggiamo e leggeremo il racconto di tutto ciò che Gesù fece e insegnò, non possiamo non tenere conto che in realtà il ricordo, il racconto di ciò che Gesù fece e insegnò è fatto dalla Chiesa, nella Chiesa, in una Chiesa che ha iniziato il suo cammino. Ecco, Luca ha in mente questi due tempi, il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa. E poi appunto questa menzione, questo ricordo subito dello Spirito Santo. Questi apostoli sono coloro di cui lui sta per parlare in questa seconda parte, in questo secondo libro, e sono coloro che sono i protagonisti di questa seconda storia, di questo secondo racconto. Ma ci sono ancora due versetti all'inizio del libro degli Atti che ci dicono ancora meglio qual è il grande affresco in due scene che Luca ha in mente. Subito dopo dice ai versetti 6, 7 e 8, sempre del libro degli Atti: quelli dunque che erano con lui gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Queste parole ci permettono di completare questa descrizione di questo grande affresco in due scene, perché contiene un dinamismo, contiene un movimento interno. Luca immagina appunto che la parola Gesù compia la sua corsa e struttura e immagina il Vangelo appunto come un percorso che dalla Galilea, dove Gesù comincia a compiere i primi segni e ad annunciare il regno, questa corsa dalla Galilea arriva a Gerusalemme, e questo poi lo vedremo, è il modo con cui anche Luca riordina il suo racconto. Mentre i primi capitoli, a parte il capitolo 1 e 2 che sono i racconti dell'infanzia, i capitoli che vanno dal 3 al 9 sono il racconto di Gesù in Galilea, l'inizio del suo ministero, tutti i capitoli che vanno dal 9 al 19 sono un grande viaggio, un lungo viaggio, dalla Galilea fino a Gerusalemme. E gli ultimi capitoli sono ciò che accade a Gerusalemme, la Pasqua di Gesù. Dall'ultima parte, il capitolo 19 fino al 24, sono la Pasqua di Gesù. Ma gli Atti degli Apostoli, questa seconda scena, sono esattamente quello che abbiamo sentito. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, dove appunto Gesù, parola del Padre, è arrivato, e da lì appunto questa corsa procede a Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Il racconto degli Atti degli Apostoli termina a Roma, cuore dell'impero, i confini del mondo allora conosciuto. Ecco, allora possiamo immaginare appunto anche geograficamente, anche dinamicamente, questa corsa, questo disegno che Luca ha in mente. Al centro c'è Gerusalemme, c'è la Pasqua di Gesù, il Vangelo ci conduce a Gerusalemme, gli apostoli portano la parola e sono portati dalla parola appunto da lì, da Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria fino agli estremi confini della terra. Ecco, un dinamismo che ci dice appunto questo itinerario, attraverso lo spazio, attraverso il tempo. Questo è dunque quello che Luca aveva in mente, quello che lui ha raccontato nel suo primo racconto, nel suo primo libro. Allora mettiamoci finalmente in ascolto di questo inizio, di questo prologo, come appunto Luca ci fa entrare in questo racconto di Gesù, di tutto ciò che fece e insegnò.
Poiché molti posero mano ad ordinare un racconto su quelle cose che si compirono tra noi, come trasmisero a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e servitori della parola, parve anche a me, avendo seguito da vicino dall'inizio tutto con cura, di scrivere per ordine a te, ottimo Teofilo, affinché tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito. Poiché molti posero mano a riordinare un racconto su quelle cose che si compirono tra noi.
Ci fermiamo sul primo versetto, ne leggeremo e ne commenteremo uno alla volta. Anche qua, all'inizio del suo Vangelo, Luca fa una dichiarazione di intenti. Dice appunto che ha questa intenzione, o meglio, riconosce che c'è stata questa intenzione. Come se questo primo versetto rispondesse a una domanda più o meno così: che cosa ho scritto? Che cosa state per leggere? Noi l'abbiamo recuperato all'inizio del libro degli Atti, ma Luca dice proprio questo. Anzitutto ha scritto degli avvenimenti. Luca parla di quelle cose che si compirono tra noi. La parola esattamente è pragmaton, sono dei fatti. Cosa molto interessante è che il titolo degli Atti degli Apostoli in realtà è Fatti degli Apostoli. Se noi traducessimo letteralmente il titolo appunto di questo libro della Bibbia, noi traduciamo con Atti, ma il termine dovrebbe essere proprio Fatti. Perché mi fermo su questa cosa? Perché Luca insiste appunto proprio su questa cosa, e cioè che ciò che ci sta per raccontare sono degli avvenimenti, dei fatti. Anche questo è molto importante, perché anzitutto, se questo è il prologo, è l'inizio e l'apertura del Vangelo di Luca, facciamo per un attimo un collegamento con l'anno scorso. Vi ricordate com'era il prologo di Marco? Marco 1:1? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è il prologo, un versetto. Giovanni ne ha 17 di versetti. Giovanni 1:1-17, in principio era il verbo. Nel prologo ogni evangelista in qualche modo mette in sintesi, in estrema sintesi, il suo programma evidentemente di letterario, appunto. Marco ci dice appunto che lui ci vuole raccontare appunto una buona notizia, inizio del Vangelo. Luca ci vuole raccontare dei pragmaton, dei fatti che riguardano Gesù. E in questo senso allora si dice, dicono appunto gli esperti, che Luca ha tendenzialmente un atteggiamento più storiografico. Luca si pone un po' più come storico, appunto. Cercheremo anche un po' di dire chi è questo Luca. Viene identificato con un medico, compagno di missione dell'Apostolo Paolo. Ma ecco che appunto su questa insistenza di Luca, il suo racconto è un racconto di fatti, appunto vorrei dire allora che questo è come se, pensando alla nostra sensibilità, pensando un po' anche alla nostra mentalità, ci aiuta a rimanere ancorati a qualche cosa che è accaduto. Perché? Perché c'è sempre un po' il rischio di far diventare il Vangelo una teoria, di far diventare il Vangelo una opinione, un punto di vista. Il Vangelo è appunto la storia di Gesù, di ciò che Gesù ha fatto e ha detto. Proprio su questo rischio e su questa insistenza mi è venuto in mente, in questo libretto, L'uomo interiore di André Luff, quando appunto lui parla della vita cristiana, a un certo punto mette in evidenza tre rischi possibili che possiamo avere nell'accostare il Vangelo. Vi leggo proprio un pezzettino, ma lo trovo illuminante, ci può servire in questa prima serata che è un po' introduttiva, come avrete già capito. Dice Luff: vorrei ricordare qui tre fattori culturali che hanno la loro parte di responsabilità in quello che si potrebbe diagnosticare come un triplice restringimento dell'orizzonte del messaggio evangelico. Tre rischi, tre fattori che oggi ci rendono più difficile una valutazione corretta dell'esperienza spirituale, nella misura in cui da un lato ci influenzano ancora e dall'altro siamo tentati di reagire contro di essi, disorientati da questa perpetua alternanza. l'Evangelo ridotto a una ideologia, l'Evangelo ridotto ad attivismo, l'Evangelo ridotto a legalismo moralista. E su questa prima, il Vangelo ridotto a ideologia, dice così: la vita di fede è innanzitutto una vita. Potrebbe sembrare ovvio. Eppure, quando noi parliamo della fede, pensiamo spontaneamente, punto di domanda, pensiamo spontaneamente a una vita? I nostri schemi mentali, fondamentalmente razionalistici, ci spingono in un'altra direzione. Non ci hanno insegnato a credere in una vita, ma piuttosto a delle verità, detto tra virgolette. Al concetto di fede associamo spontaneamente sinonimi come convinzione, opinione, sistema di pensiero. La maggior parte delle persone pensa che tra il credente e il non credente ci sia solo una divergenza di opinioni. Noi crediamo anche in alcune persone, come il bambino che crede nei suoi genitori e più tardi crederà nei suoi insegnanti, ma anche in questo caso pensiamo subito al bagaglio intellettuale da trasmettere. Allo stesso modo, si può credere in Gesù e nel suo Evangelo, ma non ricavarne altro che un insieme di certezze razionali che permettono di affrontare la vita in modo convenzionale e nulla più. Il Vangelo ridotto a una serie di certezze razionali. Il Vangelo ridotto a una serie di convinzioni, un sistema di pensiero. Luca ci dice: vi racconto quei fatti che riguardano la vita di Gesù, ciò che lui ha fatto e ha detto. E allora, come accennavo prima, entrando in questo racconto, mi sembra bello concludere questo primo versetto dicendo: ecco, noi è come se potessimo mettere in evidenza anzitutto seguendo lo schema di Luca un passaggio che definirei così. Luca ha scritto il primo libro che noi cerchiamo di meditare e che riguarda Gesù. C'è un secondo libro, che è quello che riguarda la storia della Chiesa e che appunto finisce sulla soglia appunto della morte dell'Apostolo Paolo, ma c'è un terzo libro che viene ancora scritto, che stiamo scrivendo. Questo terzo libro siamo noi, è la storia della Chiesa che sta attraversando i secoli. Ecco, mi sembra importante allora poter dire proprio questo. Questo racconto che è iniziato con Gesù, l'avventura della parola appunto che lì è entrata nella storia, ha proseguito la sua corsa nell'epoca degli apostoli, ma che ora continua. E il terzo libro, che non sta qui, ma sta qui, siamo noi.
Don Marco ci diceva che Luca è uno storico, allora da bravo storico inizia subito con una bugia, con un falso storico, perché inizia dicendo che quelle cose che si compirono tra noi, peccato che Luca quando si compirono queste cose non c'era, e che tutte quelle a cui Luca sta scrivendo questa cosa altrettanto non c'erano, per cui non è vero, quindi inizia apparentemente con questo falso storico, il nostro storico. Ma forse già in questa cosa c'è esattamente quello che un po' Don Marco ci ha consegnato un istante fa. Allora mi viene in mente come è iniziata la nostra avventura quest'estate in Egitto, Luxor, dove è iniziata appunto con una serata fatta con l'arcivescovo, qui non si potrebbe aspettare che appunto questa serata introduttiva racconta qualche cosa di come ha organizzato l'Egitto, piuttosto che la chiesa di Luxor, piuttosto che... E invece ha iniziato e ha parlato a noi per un'ora della fede degli antichi egizi. Questo è stato il modo di introdurre i nostri 10 giorni in Egitto, un'ora di serata a raccontare la fede degli antichi egizi. Al di là di cose che adesso si potrebbero dire nel merito, però è interessante perché da quell'istante quelle pietre che poi abbiamo visto dal giorno dopo erano delle pietre vive che avevano qualcosa da dire, non erano più delle pietre che dicevano di una storia legata al passato, punto e chiusa, ma era invece qualcosa che diceva qualcosa a noi che eravamo lì, in quell'istante lì, a leggere quelle pietre lì. Ecco, io credo che il rischio sia proprio un po' questo, no? Quello che il Vangelo diventa una bella teoria, dove poi ci sono degli slogan abbastanza facili che magari qualche volta abbiamo pronunciato anche noi quando ci serviva, che erano del tipo, vabbè, ma tanto quelle cose lì sì, sono quelle di Gesù, oppure, beh, è stato scritto 2000 anni fa, per cui è datato, eccetera, no? Che sono un po' degli slogan che dicono un po' questa cosa, che il Vangelo è morto. È morto, è là, è un pezzo di storia relegato nel passato. Luca, è vero, non ha scritto questo Vangelo tantissimi anni dopo gli avvenimenti di Gesù, 30, 40 anni dopo, però di per sé non l'avrebbe potuto scrivere dicendo che si compilano tra noi, e invece sceglie di dire così, che si compilano tra noi, perché effettivamente lui sente questo Vangelo come qualcosa di vivo, sente che di questa storia lui stesso è parte, che di quella storia quella comunità a cui sta scrivendo è parte. Ecco, allora forse questa sera, in questo ricominciare, come diceva Don Marco, forse così, una prima cosa che è bello che ci diciamo è che siamo qui non per fare un po' di ricerca storica, ma invece per andare dentro la nostra vita, perché noi portiamo qui la nostra vita e vogliamo che il Vangelo ci accompagni in questo, in questa avventura della vita che viviamo oggi, non 2000 anni fa. Come trasmisero a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e servitori della parola.
Ci fermiamo un istante anche sul secondo versetto, ma ne approfitto subito per farvi vedere come, non per stufarci stasera, ma per farvi vedere come questi quattro versetti ci fanno vedere anche qua una progressione. Il primo versetto mette in evidenza che l'oggetto è Gesù, ci parla di Gesù. Il secondo versetto mette in evidenza gli apostoli, coloro che trasmisero, il secondo passaggio. Terzo versetto fa entrare in scena Luca, anche io, parve anche a me, e il quarto versetto siamo noi, siamo dentro anche noi. Ecco, in questo prologo Gesù, gli apostoli, Luca, noi. Ecco, ve lo lascio come piccolo schema per capire appunto anche la progressione che probabilmente Luca aveva in mente. Dunque, Gesù. Secondo versetto mette in evidenza gli apostoli, cioè Luca introduce subito un secondo concetto, un secondo elemento fondamentale per la fede. Che cosa? La trasmissione, il trasmettere, la tradizione, il tradere, appunto. Perché? Perché non saremmo qui noi stasera se non fossimo dentro una tradizione, se qualcuno non ci avesse trasmesso una fede, non ci avesse parlato di Gesù. E dunque appunto dice subito che io voglio riordinare appunto in un racconto quelle cose che si compirono tra noi, come trasmisero a noi chi. Ecco, Luca ci mette subito davanti a coloro dai quali lui stesso ha ricevuto il Vangelo, coloro che, e qua è molto bello perché definisce con due parole la figura degli apostoli, di coloro che nella prima ora appunto furono capaci, furono portatori appunto di questo messaggio. Sono i testimoni oculari, autoptai, appunto c'è proprio dentro il termine che richiama l'occhio, la visione, e poi quelli che vengono chiamati i servitori della parola. La traduzione che abbiamo in mano adesso della CEI dice esattamente appunto coloro che da principio furono testimoni oculari e diventarono servi della parola, ministri. Anche qua è molto bello perché appunto il servizio, il ministero, appunto, uno che fa il ministro dovrebbe fare il servo, sappiamo tutti che è proprio così, ecco. Dunque un servizio, dunque un ministero, ma Luca qua ci sta dicendo che anche lui dipende da altri, quello, una parola un po' tecnica, si chiamano le fonti. Da dove Luca prende tutto questo? Quali sono le sue fonti? Dove è andato a prendere i racconti, il materiale per riordinare questo racconto? Ecco, le fonti di Luca si conoscono, almeno in parte. La prima grande fonte, questi molti posero mano a riordinare un racconto. E Luca entra anche lui in questa schiera. Ma appunto da questi molti anche lui dipende. La prima fonte, dicevo, la più consistente, è l'Evangelista Marco. Noi sappiamo che il Vangelo di Marco è costituito di, diamo un po' i numeri, 661 versetti, e di questi 661 noi ne ritroviamo nel Vangelo di Luca almeno 350, non proprio pari pari, ma sostanzialmente, ecco, più della metà del Vangelo di Marco in qualche modo lo ritroviamo nel Vangelo di Luca. Questa è una fonte, cioè un qualche cosa a cui Luca attinge. La seconda fonte è altri scritti, tenete conto appunto che dovremmo fare magari anche una serata su come sono nati i Vangeli, sarebbe interessante, ma appunto non esiste subito il genere Vangelo, hanno cominciato a esistere racconti orali, poi raccolte scritte, anzitutto della Pasqua, poi raccolte di parabole, di miracoli, sarebbe lungo, ma ecco, di queste fonti la seconda è una fonte a cui ha attinto l'Evangelista Matteo e l'Evangelista Luca. Una fonte vuol dire che esisteva qualche cosa, probabilmente di scritto, da cui hanno attinto questi due evangelisti. E poi esistono altre fonti ancora, perché appunto studiando, analizzando il Vangelo di Luca, ci si accorge che Luca racconta fatti che, e li racconta in un certo modo, che ci fanno capire che nessuno degli altri evangelisti li hanno messi in evidenza, appunto. Dunque, qualche altra fonte, se leggete magari qualche piccola nota a piè di pagina nella Bibbia, troverete che c'è scritta una sigla. Le due sigle che usano gli studiosi sono una sigla Q, in tedesco Quelle, che vuol dire fonte, e una fonte L, che è la fonte Luca, appunto. Questo, se magari trovate che c'è questa strana sigla. Ecco, per dire appunto che Luca non si inventa qualcosa, non parte dal niente, ha in mano molto materiale, ma lo cuce, lo prepara, lo rimette in ordine e più volte dice proprio questo. Molti hanno posto mano a riordinare un racconto. E questi servitori, appunto, sono coloro attraverso i quali anch'io ho cominciato questo lavoro. Sono testimoni oculari, sono servitori della parola, perché qual è la preoccupazione di Luca? Che cosa ha in mente, che cosa ha in cuore Luca? Siamo in quella stagione, Don Bernardo prima diceva, sono passati circa 30-40 anni da quelle cose che si compirono tra di noi. Luca comincia a percepire questo crescere della distanza dall'evento originario al tempo attuale. E la sua preoccupazione appunto è quella di mantenere, di ritrovare, di non perdere il contatto con le origini. E lui si colloca appunto già in una terza fase, l'epoca di Gesù, quella apostolica, e qua inizia già la fase successiva. E allora ci fa vedere anzitutto appunto questo dinamismo che è legato alla parola, la trasmissione, la consegna, la tradizione. E se è vero, come abbiamo già detto, che noi siamo qui perché qualcuno ci ha trasmesso questa parola, appunto, sarebbe bello davvero immaginare o ricordare attraverso chi io posso dire di aver ricevuto la fede. Chi è stato per me appunto servitore della parola? Credo che tutti possiamo davvero essere grati a qualche servitore della parola che ci ha accompagnato nel nostro cammino di fede, appunto. Ma mi sembra molto bello appunto riconoscere che se vogliamo continuare a scrivere questo terzo libro, come Luca appunto, dobbiamo fare in modo di far continuare appunto questa corsa della parola ed entrare anche noi in questa tradizione. Perché ci sono dei confini nuovi nella storia di oggi, non sono più confini geografici, sono confini esistenziali. Sono il cuore di tante persone che ancora attendono appunto, o che oggi attraverso di noi possono, servitori della parola, possono udire questo racconto. Io ho ricevuto un annuncio, sono dentro questa tradizione, forse anch'io appunto sono chiamato a farne parte.
Se Luca, appunto, diceva Don Marco, ha utilizzato e ha attinto a queste fonti, è evidente che Luca è segnato profondamente da queste fonti, è segnato da queste fonti che non sono soltanto questi racconti della vicenda di Gesù, ma sono anche le persone e le comunità nelle quali Luca ha incontrato il Signore Gesù. Per Luca un incontro che pare sia stato determinante, l'incontro con Paolo, di cui per qualche breve momento della sua vita è stato anche compagno nel ministero. Per Luca sono stati fondamentali gli incontri con le comunità, ovviamente quella di Antiochia ed altre. Non a caso, se noi leggiamo alcuni passaggi, lo faremo in questi anni, dei racconti che Luca ci fa, sicuramente sono profondamente segnati dalla storia che lui ha vissuto. Il racconto dell'ultima cena di Luca è diverso dal racconto dell'ultima cena di Marco, perché è diverso le comunità nelle quali Luca ha partecipato alle celebrazioni dell'Eucaristia. Ecco, allora partendo da questa cosa mi veniva un po' da dire che il Vangelo che ho incontrato io c'ha, non so, la fonte Adele, che era la mia catechista, è la mia fonte, no? Non è che adesso ricordi quali brani di Vangelo abbiamo letto al catechismo, non mi ricordo, potrei immaginarmi, perché il catechismo guarda quello che c'è adesso, quindi potrei anche immaginarmi, non me li ricordo, però sicuramente questo è stato una mia fonte, un modo con cui io ho incontrato il Vangelo, e che il modo con cui racconto io il Vangelo dipende anche da questa mia fonte che si chiama Adele, piuttosto che mamma, piuttosto che Don Luigi, che sono le persone che ho incontrato e che mi hanno raccontato il Vangelo, ma non perché mi ricordo che brani di Vangelo loro mi abbiano letto. Per la verità non mi ricordo credo neanche una predica della mia vita, le ho cancellate quasi tutte, ma le persone, quindi questo mi gratifica la mia vergogna, va bene, quindi so che non hanno, che hanno poca importanza, quindi sto più sereno. Ma certamente riconosco che quelle persone che hanno incontrato sono le persone che hanno detto il Vangelo, l'hanno detto anche con la loro vita. Ecco, io credo che anche questo contribuisce a quella logica che dicevamo prima, per cui il Vangelo è qualcosa di vivo, è qualcosa dentro il quale siamo anche noi oggi. Il Vangelo, allora, che noi vogliamo incontrare in queste serate, non è un pezzo di carta che noi cerchiamo di interpretare, ma ancora una volta appunto è tutto ciò che ci è stato consegnato e trasmesso e che noi viviamo in questa comunità che è segnata in questo modo dalle nostre esperienze, dalle nostre presenze, dalle persone che ci hanno incontrato e raccontato il Vangelo. E credo che sia bello riconoscere questa cosa qua. c'è stato un pezzo di tradizione della Chiesa dove c'era una ricerca spasmodica di quella cosa che si chiamava l'ipsissima verba, no? Per cui c'era per forza, bisognava vedere all'interno del Vangelo quali erano le parole, quelle lì le ha proprio dette Gesù, quelle altre forse sono bel cammino di ricerca, però forse rendeva poi un po' arido il Vangelo, come dire, questo poi è vero Vangelo, questo è un po' Vangelo di seconda, perché questo un po' c'è dentro la mano dell'autore, no? Ecco, un po' come dire che nella nostra vita ci sono delle cose che sono del Vangelo, altre sono un po' il frutto di quel prete che ha incontrato, di quella catechista, ecco, però riconosciamo che dentro lì c'è la mano del Signore, riconoscere che il modo con cui il Signore oggi ci racconta il Vangelo è proprio anche attraverso questi testimoni che il Vangelo ce l'hanno raccontato con la loro vita, che dobbiamo tenere insieme alla lettura appunto del testo del Vangelo. Parve anche a me, avendo seguito da vicino dall'inizio tutto con cura, di scrivere per ordine a te, ottimo Teofilo.
Finalmente entra in scena Luca. Parve anche a me, ci sono anch'io, in questi molti mi metto anch'io a scrivere. A quale domanda risponde questo terzo versetto? Una domanda che potrebbe essere più o meno così: come ha proceduto Luca nel fare, nel cucire il suo racconto? Ha proceduto appunto anzitutto con attenzione, seguendo da vicino. Luca ci dice di questa sua decisione, insomma, sentiva il bisogno di un Vangelo più compiuto, forse più ordinato, anche se gli altri ci avevano provato a porre mano a questo riordino di un racconto, come diceva il primo versetto. Parve anche a me, avendo seguito da vicino. La traduzione che abbiamo in mano, che leggiamo oggi nella liturgia, parla di ricerche accurate. La cura, vedete, è uno degli ingredienti. Seguendo da vicino, dall'inizio, tutto con cura. Ecco, così anche padre Fausti, di cui noi rubiamo anche in questa tornata la traduzione, appunto, li scandisce proprio anche graficamente in questo modo, per dire qual è stata davvero la preoccupazione, la cura, l'attenzione con cui Luca ha lavorato. Dunque, quel seguire da vicino traduce appunto l'attenzione, la preoccupazione. Dall'inizio dice che in realtà Luca parte non come Marco, che ha come fonte, che conosce molto bene, non parte come Marco da quella che si può chiamare appunto la sua epoca galilaica, appunto, ma parte dal racconto delle origini. Queste origini sono appunto quello che noi troveremo subito come il Vangelo o i Vangeli dell'infanzia. Luca appunto parte da lì, poi lo vedremo, il modo con cui anche viene raccontata l'infanzia di Gesù ha un peso, ha una valenza profondamente teologica, ma appunto non solo dal ministero pubblico ma dalla sua nascita. Tutto e con cura. Anche questo forse dice l'intento di Luca, perché appunto Luca si è messo a riordinare un racconto visto che ce n'erano già degli altri. È il tentativo di fare un racconto il più completo possibile, di raccogliere, avendo consapevolezza, avendo tra le mani molto materiale, di provare a cucirlo in modo organico e in modo ordinato. E poi questa cura, scrivere per ordine, ecco, dice davvero una preoccupazione. Prima dicevamo perché appunto la distanza dall'evento Gesù si sta sempre di più allargando, e anche perché evidentemente il modo con cui Luca scrive, ciò che lo muove dal profondo appunto è una preoccupazione del cuore, quella di custodire un ricordo, quello di mantenere viva appunto mantenere vivo questo contatto, ma soprattutto lo dico usando appunto questo ulteriore elemento, perché mentre Luca entra in scena, ecco che ci dice anche che c'è un destinatario, questo racconto ha un destinatario. Gli studiosi ci dicono che appunto era un'usanza del tempo, soprattutto nelle opere classiche appunto del tempo, in area ellenistica, di dedicare un'opera importante a una persona di riguardo. Luca la dedica a Teofilo. Su Teofilo hanno speso fiumi di inchiostro, appunto dicendo chi è costui. C'era appunto come dire, un'interpretazione che andava più nella direzione della figura retorica, di una figura simbolica. Teofilo non è mai esistito, è il destinatario del Vangelo. Altri dicono che è troppo debole questa cosa. Probabilmente Luca scrive davvero per qualcuno, dedica davvero la sua opera, ma non interessa fino a un certo punto. Mi piace invece allora darne una lettura anche per noi più vicina alla nostra sensibilità, dicendo appunto che il nome Teofilo, appunto amico di Dio, colui che ama Dio, ci suggerisce invece un atteggiamento spirituale con cui iniziare questa sera la nostra avventura, il nostro cammino leggendo il Vangelo di Luca. E cioè appunto l'atteggiamento spirituale mi sembra che possa essere questo, e che ha caratterizzato e che ha sostenuto la fatica di Luca nello scrivere per ordine il suo racconto. E cioè è che per comprendere questo genere di racconto bisogna leggere con amore, bisogna essere mossi da questo amore per il Signore. Allora il racconto diventa vivo, tocca il cuore, parla alla vita. Ecco, Teofilo sono io, siamo noi questi destinatari appunto, ma aggiungerei anche questa cosa: se è vero che questo è l'atteggiamento spirituale con cui metterci in ascolto, Teofilo, l'amico di Dio, colui che appunto ama Dio, in realtà c'è come una circolarità. Colui che si mette in ascolto di questo Vangelo, che si ferma a meditare tutto ciò che Gesù ha fatto e ha detto, fa una scoperta di essere amato da Dio in Gesù, suo figlio. Per cui Teofilo è colui che ama Dio e colui che si scopre amato da Dio. Ecco, percorrere il Vangelo vuol dire entrare anche noi in questo dinamismo.
Luca è anche un fine teologo. C'è una modalità, talvolta nell'approccio al Vangelo, nell'utilizzo del Vangelo, che è un po', come dire, a proprio uso e consumo, per cui vado alla ricerca del Vangelo per cercare la risposta al mio problema contingente, per giustificare una mia scelta. Quindi il Vangelo è un po' come un prontuario. È chiaro che Luca ha fatto una cosa molto diversa. Luca diceva appunto Don Marco che dall'inizio tutto con cura, non ha scritto quello che ha scritto perché è avvenuto qualche cosa e il giorno dopo ha pensato di mettere giù un pensiero, ma ha provato davvero a lasciarsi interpellare dalla realtà che viveva, che incontrava, dalla comunità cristiana che aveva davanti, per provare a comprendere come ciò che gli era stato consegnato da quei testimoni, da quei servitori, poteva essere davvero una guida, un riferimento per le persone che appunto incontrava. Non a caso dice scrivere per ordine, no? Che è l'idea di qualcuno che ha preso questa ricchezza che gli è stata consegnata e ha provato a mettere questa ricchezza dentro una logica che potesse essere al servizio di quelle persone che lui incontrava, che lui vedeva. Non a caso appunto i Vangeli che ci raccontano, soprattutto i sinottici potremmo dire la stessa cosa, in realtà sono profondamente diversi, perché c'è questo sforzo profondo di provare a comprendere in che misura questo annuncio buono può diventare prezioso per l'interlocutore che ho davanti, per questo Teofilo appunto, no? Per questo amico di Dio. Come posso fare in modo che questo amico di Dio possa diventare ancora di più amico di Dio, possa incontrarlo ancora meglio? Ecco, credo che questa modalità di Luca, di cui siamo grati perché ci consegna questo Vangelo, possa essere anche un po' magari il modo nuovo con cui noi proviamo ad incontrare il Signore Gesù, proprio grazie a questo Vangelo, provando a fare lo sforzo di andare in profondità, provare a fare lo sforzo di rendere ragione delle domande che abbiamo dentro, rendere ragione delle domande che la realtà che viviamo ci pone, provando anche noi a mettere in ordine quello che il Vangelo ci ha consegnato, provando a immaginare anche noi in qualche modo di riscrivere il Vangelo per noi innanzitutto, ma anche per il bene di quelli a cui poi proviamo a raccontare questo Vangelo, appunto evitando atteggiamenti un po' magari frettolosi o atteggiamenti dove appunto vado a rapinare il Vangelo per prendere delle cose che mi servono. Abbandonare un po' questo atteggiamento di rapina per scegliere invece un atteggiamento di chi scava per cercare di rendere ragione. Affinché tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito.
E arriviamo alla fine del prologo. Anche qua poche parole, tante le abbiamo già dette. Gesù, gli apostoli, Luca, noi. Qua ci siamo dentro noi. Affinché tu riconosca. Quest'ultimo versetto risponde alla domanda per chi e perché Luca scrive il suo racconto. Lo scrive per Teofilo, lo scrive per noi, lo scrive per te. Perché? Cosa serve il Vangelo? Cosa serve questo Vangelo? Cosa serve ripercorrere e riascoltare il racconto delle cose che si compirono tra noi? Certo, abbiamo già risposto prima dicendo per diventare Teofilo, per restare Teofilo, per far crescere questo amore per il Signore. Ma anche, Luca lo dice a chiare lettere, perché tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito. Questo ci dice anche a chi si rivolge Luca, a persone che hanno già ricevuto un annuncio, persone che evidentemente sono già credenti, ma è come se fossero invitate, è come se fossimo invitati a fare un passo in più. È il passo della fede adulta. Sembra bello detto con un linguaggio un po' più moderno, questo riconoscere la solidità delle parole con cui fosti istruito. È quello che succede normalmente quando uno crescendo comincia a farsi qualche domanda in più. I nostri ragazzi, gli adolescenti, è buon segno, è il rischio anche appunto di camminare sul confine, forse anche di allontanarsi dalla fede. Ecco allora, è l'invito a coltivare una fede adulta e non a farci venire per forza dei dubbi, ma a creare gli anticorpi nella misura in cui appunto tutto ciò che continuamente entra nel cuore, nelle orecchie, rischia tante volte davvero di creare in noi anche un senso di confusione, non più tardi appunto di un paio d'ore fa, sì, più o meno, ho sentito l'ultima appunto che siamo nati dagli alieni che hanno buttato il DNA sulla Terra. Non ho capito bene, però sono un po' ignorante.
Siamo nati
dagli alieni, dai marziani che hanno buttato un po' di DNA sulla Terra, per cui cioè, una persona brava, intelligente che me ne parlava, diceva, ma non so, io ogni tanto ne sento una nuova, vado in confusione. Va bene, c'è forse un pianeta uguale alla Terra, insomma, altro che uno, ma figurati, cioè, ce ne saranno moltissimi, ecco. Senza banalizzare questo, però tante volte credo che capita, è capitato anche a noi davvero, che alcune notizie, conoscenze, cioè, rischiano un po' di rimescolare le carte. Non voglio banalizzare, dico che stiamo attenti perché questo processo di continuo riconoscimento, di solidità delle parole con le quali noi siamo già stati istruiti. Questo Vangelo è per noi credenti, è un processo continuo, non siamo in zona sicurezza, dobbiamo continuamente lasciarci interpellare, ma anche ridare la solidità della nostra fede. Dunque appunto questo per noi, ma anche per, direbbe Paolo, per rendere ragione della speranza che è in noi. Cioè, perché se appunto questa parola trova certezza e trova solidità in noi, anche noi possiamo entrare in questo processo che è la tradizione. Questo racconto che Luca scrive per noi lo scrive anche perché non siamo spettatori ma protagonisti del suo Vangelo. E allora l'ultima cosa che dico è una firma in tanti racconti di Luca è questa: il fatto che Luca, come anche espediente narrativo, tende a tirare dentro il lettore, l'ascoltatore nei suoi racconti. Non so se avete presente che in alcuni dei racconti manca il nome del protagonista, uno per tutti, no? I due di Emmaus, come si chiamano i due di Emmaus? No, uno almeno lo sappiamo, ragazzi. Cleopa e il secondo siamo noi. Ma recentemente abbiamo riletto appunto Il ricco e Pulone, Il povero Lazzaro. Il povero Lazzaro è Ricco e Pulone. Ci devi entrare tu nel Vangelo. Luca lascia sempre un posto libero, è per te, è per noi, è il mio posto. Ecco, questo espediente narrativo è sempre molto bello perché in realtà non puoi fare il lettore, non sei, Luca non scrive un Vangelo perché sia letto, ma perché sia appunto in qualche modo vissuto.
Molto semplicemente, perché quelle pagine di Vangelo interiorizzate di più sono quelle pagine dove ho fatto più fatica nel provare a raccontarmele, nel provare a entrarci dentro per raccontarle poi a qualcun altro. Il doversi preparare su una pagina di Vangelo, della meditare, fa sì che quella pagina di Vangelo entri dentro. Questa è la mia piccola esperienza, no? Appunto le cose che, ma così come in tante altre cose della vita, quando uno può raccontarti mille ragionamenti per darti ragione del fatto che il triangolo equilatero è fatto in un certo modo, ma quando poi tu fai l'esperienza del triangolo equilatero, che poi quella cosa diventa tua e poi la formula ti rimane anche in testa, la puoi utilizzare perché in qualche modo ne hai fatto esperienza. Ecco, sicuramente anche per il Vangelo, quando il Vangelo viene ripreso, pensato in forma personale, ragionato, allora diventa prezioso, perché quando uno ascolta una bella riflessione, come magari può capitare anche qualche venerdì sera, uno magari va a casa e dice no, che bello, ho scritto delle belle cose, dopodiché passa sopra l'acqua della giornata e tutto scivola via, no? Se poi ci fermiamo, diciamo beh, ascoltate le cose interessanti, aspetta che le riprendo, allora poi non ci ricorderemo più tanto quello che ci hanno detto, ma a partire da quello che ci hanno detto mi ricorderò quello che io ho finalmente conquistato, no? Ecco, credo un pochino che Luca e gli evangelisti abbiano in mente questa cosa qua, no? Luca, dicevamo prima, ha fatto tutta una sua ricerca, tutta una sua riflessione, tutto un suo approfondimento e ha provato a consegnarlo nel Vangelo a Teofilo, il quale era già istruito, sapeva già le cose, e quelle cose così solide Luca le ha riconsegnate così, con l'idea che appunto Teofilo poi a sua volta avrebbe preso quelle cose lì e le avrebbe fatte su e ci avrebbe ragionato su, e probabilmente esiste il Vangelo di Teofilo, che fa niente se non è arrivato a noi, non ci interessa, sarà arrivato probabilmente agli amici di Teofilo che lo sono sentiti raccontare da Teofilo e così via, in questo processo di trasmissione a catena, dove credo che appunto sia proprio la logica del dire che noi siamo chiamati a diventare quei personaggi che sono dentro il Vangelo, noi siamo chiamati diventare lo stesso Luca che è il conto di quel Vangelo, Teofilo secondo dei casi. Allora spero che anche il cammino di quest'anno non ci serva per poter dire, beh, sono delle cose interessanti, beh, ho parlato delle cose, ma ci serva per poter poi andare a casa e su queste cose macinarci un po' sullo punto. Poi qui vogliono registrare quest'anno, ma secondo me è un disastro. Appunto, meglio se le cose scivolano via, poi invece rimane quello che mi è servito, insomma.
Ci abbiamo un po' sforato con gli orari, di solito appunto per le 10 al massimo chiudiamo la spiegazione, però abbiamo fatto tante introduzioni. Lo spazio magari per qualche domanda che velocemente la lasciamo. Il tempo sarà sempre comunque così, cioè alle 10:15 noi chiuderemo in modo che uno sa di che morte morire venendo qui il venerdì sera.
Venerdì. Mette 2 minuti e poi si chiude.
Rompi, non ho capito.
Credo che risponderà fra 15 giorni chi farà la...
È chiaro che il racconto, come Don Augusto ci lascia intendere, non è ovviamente la biografia o la storiografia nel senso, ma evidentemente è una, potremmo usare questa espressione, un'interpretazione teologica, quella che appunto Marco mette nella sua introduzione, nel suo prologo. Ci vuole dire che Gesù, la persona di Gesù, inizio del Vangelo di Gesù, Cristo figlio di Dio. Allora è come se questo percorso, non ingenuamente, anche se Luca appunto, se è vero che è quel medico, quel caro medico di cui si parla la lettera ai Colossesi nei saluti al capitolo 4 appunto, è una persona che ha anche una preparazione scientifica, anche davvero delle capacità, degli strumenti letterari, ma è sempre appunto molto di più della biografia, del racconto semplicemente. È il tentativo appunto di far percorrere questo itinerario per riconoscere in Gesù appunto la rivelazione del Padre. Si dice appunto che la prima parte del Vangelo raccontata e forse anche scritta è la Pasqua. Ecco, nella Pasqua, nei racconti pasquali di tutti i Vangeli, c'è esattamente questo. Ricordate appunto anche, faccio ancora riferimento al Vangelo di Marco, la rivelazione sotto la croce, il centurione che vedendolo morire così dice: davvero costui era figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo figlio di Dio. Al capitolo 8 Pietro dice: tu sei il Cristo. Al capitolo 14 il centurione dice: tu sei figlio di Dio. Lo riconosce come figlio di Dio. Quindi non so se rispondo alla tua provocatoria domanda.
Qualcuno dice che il genere del Vangelo è dato da 4 cose, no? Che è la storia, abbastanza chiaro per la storia, la narrazione, e quindi la capacità di narrare quell'evento, la fede, che sono gli occhi attraverso cui rileggo quell'evento, e la teologia, che è ciò che mi fa mettere in un certo ordine degli eventi. Questo, qualcuno dice che queste sono le 4 caratteristiche del genere del Vangelo. Luca, appunto, uno dice che abbia queste doti, li abbia intrecciate bene, forse il Vangelo di Luca poi è quello dove tutti guardano un po' l'aspetto narrativo, è quello che ci ha giocato di più su questo aspetto narrativo. Però appunto sono l'intreccio di questi 4 elementi, quindi sicuramente non una biografia, perlomeno come intendiamo noi.
ha molte altre domande. Vai, questo è tuo.
Brevissimo.
Vai, Sergio.
Per l'ultima riga, la solidità delle parole con cui fosse istruito. Con parole a me viene in mente che ci sta venendo anche la parola per eccellenza. La fantascienza.
Il termine greco qua sotto è logon, in effetti. E qua si dice appunto. Il richiamo è abbastanza immediato, no? Guarda prima al versetto 2, qua si parla di servitori della parola logos, cioè è lo stesso termine esattamente. Non a caso appunto c'è un po' questo gioco di parole tra le parole che servono per la tua istruzione e quella parola che sta dietro a ogni nostra parola, appunto, che è il verbo di Dio. Quindi non a caso appunto qua Luca usa esattamente questo termine. Noi sappiamo, anche Don Bernardo adesso lo richiamava, appunto la capacità letteraria di Luca è forte, appunto. Addirittura qualcuno assimilava il prologo di Luca a un autore come Tucidide nella guerra del Peloponneso. I capitoli 1 e 22 hanno un collegamento appunto con questo prologo di Luca, come assonanza e come proprio uso letterario del greco antico, addirittura. Per cui Luca ha una proprietà di vocaboli molto molto forte. Ecco, però Luca è anche teologo, Luca è anche narratore, Luca è anche credente, Luca è anche storiografo. Questi quattro elementi che Don Bernardo ci ha appena detto, ecco. Per cui, però, su questo termine appunto, la solidità delle parole che trovano nella parola, appunto, rivelazione del Padre, la loro forza. Ecco. Siamo stanchi venerdì sera. Ecco, sì, aggiungo una cosa, perché magari qualcuno lo chiedeva, come abbiamo fatto l'anno scorso, io al martedì pomeriggio alle 3, su questa stessa rete, replico, purtroppo non a due voci o a tre, ma per chi non può la sera o per persone magari che facciamo lo stesso identico itinerario, più poveramente perché sarò solo, ma vabbè. Ah sì, faccio sentire.
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Buonanotte. Domenica siete tutti invitati alla festa di Mullue.